sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio lo Xiaomi Redmi 12 con tripla fotocamera da 50 megapixel è tuo a solo 149 euro. Perché 1 euro batte forte sempre.
E non c'è niente da fare. In questa community, quando io dico fate le vostre domande, voi la prendete molto molto sul serio. Mi fate domande complicate, a cui cercherò di dare risposte per quanto possibile, come sempre in questo Q&A dopo la sigla.
L'apocalisse zombie non è un pranzo di gala e si combatte un Daily Cogito alla volta.
Stai cercando una scuola di pratica filosofica o di filosofia pratica che proponga lezioni online con docenti ed esperti, ma anche esperienze dal vivo con corsi e seminari, che segua un programma originale che fornisce strumenti concreti per migliorarsi e crescere e che ti metta a contatto con una community curiosa con cui confrontarsi ogni giorno? Beh, l'hai trovata. Quella è la Cogito Academy e le iscrizioni sono aperte fino al 1° maggio. Quindi, muoviti! Bentrovati e bentrovate qui in un nuovo Q&A di Daily Cogito. È bello tornare un po' alla normalità e in queste 3-4 settimane abbiamo fatto poche live perché ho girato tutta Italia, sono stato dappertutto, fra Milano, Torino, giù nel Cilento e poi Perugia, Roma, Pieve di Cadore. Ho toccato i 4 angoli d'Italia letteralmente e perciò, essendo in giro, non potevo fare tante live. Ma non preoccupatevi, adesso in queste settimane torniamo un po' alla normalità. Maggio è comunque un mese pieno di eventi, ma non avremo più dei momenti in cui veramente siamo sempre via. Quindi tranquilli, si ritorna alla normalità. Infatti con la Cogito Letter potete anche trovare la programmazione della settimana. Abbiamo tante live, tante cose belle, quindi insomma dateci un'occhiata, iscrivetevi, tanto è gratuita ed è una cosa bella. Un'altra cosa a cui iscriversi è la Cogito Academy. Come avete visto, insomma, lo spot è partita, fra qualche giorno inizierà proprio la programmazione con la prima video lezione e la community è già molto viva. Beh, la chat di WhatsApp esplode, io ogni volta che entro trovo non soltanto centinaia di messaggi, discussioni, interscambi, ma poi argomenti di altissimo livello con tante ottime idee, quindi c'è fermento nella community, è bella questa cosa, perciò possiamo dire che la Cogito Academy è partita molto bene, ben prima che parta. Che è un bel segno, direi, un bel segno. E vorrei partire con questo Q&A proprio rispondendo a 3 domande che mi sono state fatte su Instagram riguardanti la Cogito Academy, così riesco a darvi qualche risposta ancora prima che voi mi facciate la domanda. La prima è una domanda in cui mi viene chiesto: ci sarà mai la possibilità di iscriversi ad anno accademico in corso, intendo durante l'anno? Allora, noi non prevediamo attualmente di riaprire le iscrizioni dopo il 1° maggio, per un semplice fatto. E perché la community sta creando un affiatamento che sarà anche legato al fatto che la preparazione, i contenuti verranno seguiti in modo equilibrato, quindi ogni persona, tanto dalle chat quanto dalle video lezioni e dai video meeting, trarrà dei contenuti che poi porterà avanti durante l'anno. Se noi a luglio, ad agosto facciamo entrare, che ne so, 20-30 persone, significa far entrare persone che non hanno quel progresso, magari lo possono anche recuperare, però ovviamente creerebbe degli squilibri. Perciò, nella nostra idea, il 1° maggio si chiudono le iscrizioni definitivamente e ci si potrà reiscrivere alla Cogito Academy solo al 2° anno accademico. Quindi, se avete intenzione di iscrivervi alla Cogito Academy per questo 1° anno accademico, non aspettate l'ultimo momento, fatelo prima del 1° maggio, perché è l'unica garanzia di poter accedere ai contenuti che vorrete, sia quelli online che quelli on life. Mi raccomando, che poi io lo so che chiudiamo le iscrizioni e poi il 2 maggio mi dite: oddio, mi sono dimenticato. No, 1° maggio chiudono, niente deroghe. Seconda domanda: vale la pena per chi vive all'estero? Sì, abbiamo già tante persone iscritte dall'estero, semplicemente perché c'è tutta la parte di contenuti online che possono essere fruibili da qualsiasi luogo del mondo, però poi ci sono anche delle persone che arrivano dall'estero e che vogliono partecipare ai seminari e ai videocorsi. Ovviamente, sapendolo con largo anticipo, uno può organizzarsi se vuole tornare in Italia per quelle occasioni, quindi non c'è nessuna restrizione per chi vive all'estero. Terza domanda: è un'esperienza paragonabile a Logonauti? C'è qualcosa di simile anche alla Cogito Academy? O nella Cogito Academy? Direi ni, cioè Logonauti è un videocorso, la Cogito Academy è una scuola, Logonauti è video lezioni, La Cogito Academy ha anche un sacco di eventi ed esperienze dal vivo, quindi possiamo dire che Logonauti è una possibile piccola parte di quella che sarà la Cogito Academy. Non solo, la Cogito Academy poi crescerà di anno in anno e soprattutto all'interno della Cogito Academy ci sono dei videocorsi equiparabili a Logonauti. Per esempio in questo primo anno accademico faremo un videocorso di scrittura creativa, lo farò io nella seconda metà dell'anno, e ci sarà anche un videocorso di narrazione orale, teatro di narrazione insieme a Roberto Mercadini, e quella cosa lì sarà paragonabile a Logonauti perché sarà fruibile come videocorso, vi ricordo, senza costi ulteriori nel caso uno sia iscritto al tier di livello 2 o superiore dell'Academy, e si può anche essere in presenza, quindi dal vivo per il videocorso. Quella cosa per Logonauti non era possibile. Quindi diciamo che la Cogito Academy ha la qualità, lo spirito, la curiosità, l'avventurosità di Logonauti, ma è molto di più di Logonauti, che è una bella cosa da dire, visto che insomma Logonauti è già stata una gran bella avventura. Adesso veniamo alle domande invece degli abbonati qui sugli argomenti più disparati. E la prima è di Personalità Sonore, che mi chiede: prescindendo dal lato strettamente artistico e culturale, ma in riferimento all'aspetto manageriale e imprenditoriale del tuo lavoro, quali sono le attività che preferisci gestire direttamente e quelle che invece deleghi? Grazie tante, Andrea. Allora, grazie, è una domanda molto interessante. Io in realtà ho un obiettivo nella mia vita. Il mio obiettivo è quello di gestire soltanto i contenuti di tutto quello che facciamo, ovvero io non potrei mai delegare la produzione dei contenuti, scrivere le puntate, i miei spettacoli e via dicendo, però questo ovviamente è dal lato artistico. Dal lato manageriale io ancora oggi comunque gestisco svariate cose, anche a livello burocratico, non so, per esempio, le fatture dell'azienda le faccio io. Perché? Perché voglio tenere traccia e avere ben consapevolezza di tutte le cose che accadono economicamente nell'azienda, però il mio obiettivo è quello di delegare anche quello fra qualche tempo. Ci sono altri aspetti che io, organizzativi anche per esempio, per quanto abbiamo un'agenzia e ci sia Valerio che mi fa da assistente e badante nell'organizzazione degli eventi, però cerco sempre di supervisionare le cose per fare un check ulteriore. Questo perché comunque la delega è una cosa che si dilata molto nel tempo e prima di arrivare a delegare completamente qualcosa a qualcuno, bisogna riuscire comunque a mantenere un po' contezza di quello che succede. Però l'obiettivo è quello di delegare completamente tutto quanto quello che concerne la parte organizzativa, burocratica e imprenditoriale, perché io alla fine dei conti devo fare il mio lavoro, che è quello di produrre contenuti, di pensare, di studiare, di scrivere, di andare in live, di fare le puntate. Quello è il mio lavoro. Il resto prima o poi lo delegherò tutto. La seconda domanda è di Andrea Freeman Festugato, che chiede: secondo te, quando è che l'essere umano ha iniziato a desiderare di avere sempre più del necessario, di volere possedere più di quello che ha veramente bisogno? Grazie come sempre per il lavoro che svolgete. Io credo che non ci sia un momento in cui questo è avvenuto, perché credo che quella che potremmo definire avidità, il voler possedere, conquistare più di quello che soddisfa i miei bisogni, sia una cosa molto legata alla paura che abbiamo dentro noi stessi. Cioè, questo ne parlano i Seneca, gli Epitteto. Quando è che uno attribuisce, non so, alla ricchezza, agli oggetti, alle cose, il valore che lo porta poi ad essere avido? Quando pensiamo che possedere quelle cose vada a colmare la naturale insicurezza dell'essere umano, vada a riempire quell'abisso, la voragine che abbiamo dentro di noi. Questo credo esista da sempre, perché siamo creature che di fronte a quell'interiorità vanno fuori di testa. E quindi l'avidità è connaturata all'essere umano. Credo che la cultura, filosofica ma non solo, sia invece quello strumento di conoscenza di sé che l'essere umano ha cominciato a sviluppare un po' più tardi, proprio per far sì di conoscere se stesso e di resistere a questa avidità. Accanto a questo poi non vorrei neanche essere troppo, cioè non voglio fare il minimalista che dice non bisogna possedere nulla, soltanto lo stretto necessario. Io credo che nella vita umana esista un buon livello anche di superfluo. Non credo che potremmo essere creature realizzate soltanto nel possedere quello che ci permette di soddisfare i nostri bisogni primari. Perché? Perché il superfluo il qualcosa in più, ci permette anche per esempio di fare scelte più elastiche, di investire, di crescere, e quindi non è che bisogna per forza avere soltanto quello di cui c'è necessità, si può anche avere qualcosa di più. La questione è duplice. In primo luogo, quando cerco questo qualcosa di più, lo sto sottraendo e sto facendo qualcosa di male nei confronti di qualcun altro? Prima domanda. E seconda domanda, quel qualcosa in più è ciò che mi illude di poter essere felice? Perché in quel caso sto di nuovo cadendo nel criterio quantitativo e sto diventando avido. Perciò di nuovo questa cosa qua è connaturata. Acculturarsi secondo me significa anche saper frenare l'avidità che vuole illuderti di trasformarti in persona felice quando non lo può fare assolutamente. La terza domanda è di Massimo, che dice: perché non riusciamo ad adattarci ad alcuni ambienti? A volte le troppe persone, a volte gli argomenti, a volte i singoli, oppure una critica spinosa. Può capitare, insomma, che qualcosa ci causi disagio sociale. C'è qualche trucco per sentirsi sempre nella propria pelle o per anticipare situazioni di disagio? Questa è una domanda difficilissima. Allora, perché siamo a disagio in situazioni? Beh, perché ovviamente noi siamo un incastro non perfetto nei confronti di quello che ci circonda, sempre. Noi siamo pezzi del Tetris, laddove però la base del Tetris è tutta diversa dalle nostre aspettative. Perché? Perché noi abbiamo un'interiorità fatta di aspettative, desideri, caratteristiche, e il mondo al di fuori di quell'interiorità ha degli incastri, di nuovo delle combinazioni che non sempre sono fatte per noi. Ed è il motivo per cui una creatura pensante dovrebbe sempre mettersi alla ricerca ed essere curiosa di trovare l'incastro migliore. Siamo a disagio perché la natura vive di adattamenti, e quindi significa che tu devi adattarti. Cosa vuol dire adattamento? Significa che non c'è l'incastro a priori perfetto. Devi trovare dei compromessi, devi essere elastico, e quell'elasticità si raggiunge a fatica e nasce da un disagio. Sono tante le persone che di fronte all'ambiente che non si incastra perfettamente si irrigidisce e così soffre ancora di più. Quindi noi dobbiamo adattarci e soffriamo i contesti perché? Perché siamo diversi dall'ambiente che ci circonda. Dobbiamo saper accettare alcune cose, dobbiamo ammorbidirci nei confronti degli altri e dobbiamo anche magari saper trasformare le cose che sono in nostro potere, che sono poche, di solito sono dentro di noi. Trucchi per sentirsi sempre nella propria pelle. Allora, intanto fare pace con quello che dicevo prima, cioè con l'interiorità. Se io dentro di me ho ovviamente quell'abisso, quella voragine, quell'insicurezza, se io non riesco a gestire bene questo, se non faccio familiarità, tutte cose che su Daily Cogito discutiamo molto spesso, ne ho parlato anche quando ho discusso di insicurezza qualche giorno fa, se io non mi costruisco una fiducia nei confronti di quella mia interiorità, sarà sempre molto difficile trovarmi a mio agio nei diversi contesti. Io, che in questi anni ho fatto un forte, profondo lavoro su me stesso, adesso è molto difficile che io trovi un contesto in cui sto veramente a disagio. Cioè, veramente, se penso qual è l'ultimo contesto in cui sono stato a disagio, è veramente difficile quando sono dal commercialista, perché quello è un ambiente in cui mi trovo sicuramente più a disagio. Però al netto delle battute, lavorare su me stesso, familiarizzare con le mie incertezze, le mie fragilità, via dicendo, mi ha aiutato molto a trovarmi molto bene in quasi tutti i contesti. Con le persone anche estranee riesco ad essere a mio agio, senza fingere, ma semplicemente essendo me stesso. L'altra cosa che dici, cioè anticipare situazioni di disagio, sì, quello è la cultura. Cioè, a cosa serve la letteratura e direi anche la filosofia se non a prepararti agli ambienti che troverai, ai diversi contesti? Quindi prepararti, anticipare, avere questa precognizione di quello che il mondo ti proporrà, ti permette anche di essere molto più preparato ad adattarti o a gestire o anche a sottrarti a un contesto, perché non è che bisogna accettarli tutti i contesti. Quindi, capito, mi hai fatto una domanda complicatissima, spero di aver dato qualche spunto utile, poi non c'è una risposta definitiva, però questi sono gli spunti che darei. Poi c'è Luca che mi chiede: qual è la tua visione riguardante lo youtuber Marco Tomasin che tratta argomenti di crescita personale? Secondo te è solamente un fuffaguru oppure potrebbe anche essere un'ottima figura? Sono curioso di sapere la tua. Allora, io ho visto alcuni video di Tomasin, mi sono stati mandati, Allora, mi dico, allora, premessa, dico delle cose basate sulla mia impressione di alcuni video visti, non ho approfondito la sua figura, quindi magari potrei dire delle cose anche sbagliate. Mi informerete e mi contraddirete nel caso. Quello che ho visto io è un ragazzo molto giovane, direi a spanne che è nella metà dei suoi vent'anni, avrà 25-26 anni, ecco. Tratta degli argomenti di crescita personale, però anche molto delicati. L'ho sentito trattare di argomenti legati alla depressione, l'ho sentito trattare di argomenti legati a difficoltà relazionali. Sono argomenti molto delicati, che per fortuna io non ho trattato a quell'età, perché se io avessi trattato questi argomenti alla sua età, avrei detto una montagna di fregnacce. Non sto dicendo che le sta dicendo, sto dicendo che a quell'età è molto raro poter padroneggiare bene quegli argomenti. Quello che ho visto io è una anche ben raccontata ripetizione di tesi già sentite da altri, quindi non ho nei video che ho sentito nulla di originale, non ho sentito interpretazioni sue originali, ma ho sentito cose che avevo già sentito da altri. Questo non significa che lui le imita, significa che non mi sembrano prospettive così originali. Però sicuramente, questo lo voglio dire, ho visto il comfort content, cioè nel senso mi sembra la produzione di contenuti molto confortevoli, che inevitabilmente vanno ad anestetizzare quelle parti dello spettatore che in realtà dovrebbero venire colpite negativamente da un contenuto per poter suscitare un effetto, che è quello che io chiamo qua sempre il tram sui denti, ok? Perciò quell'atteggiamento sicuramente è un atteggiamento che può portare al fuffaguru. I video che ho visto mi hanno lasciato quell'impressione, comfort content, che è la cosa da cui io cerco sempre di fuggire. Dopodiché, di nuovo, non ho visto abbastanza, ho visto, ripeto, saranno 4-5 video, questa è la mia impressione, e gli spunti che dà possono essere anche utili per qualcuno, è che il modo in cui vengono presentati non mi ha particolarmente colpito. Ecco tutto. Typing Philip mi chiede: in un'intervista di qualche mese fa, Bruce Sterling, noto autore di fantascienza, disse che secondo lui scrivere storie cyberpunk sia ormai inutile, in quanto molte delle cose di cui si parla in questo genere narrativo siano ormai realtà. Cosa ne pensi delle sue dichiarazioni? Mi collego poi alla cogitata con Alessandra Asciutti. Hai qualche consiglio di lettura da dare per approfondire i temi trattati? Chiudo con una domanda di servizio. Quando scadono le iscrizioni per il corso di scrittura creativa? Allora, se intendi il corso di scrittura creativa che si terrà all'interno della Cogito Academy, se tu vuoi accedere al corso appena verrà fatto, devi iscriverti alla Cogito Academy al tier 2 o superiore, quindi non novizio ma apprendista o superiore, entro il 1° maggio. In questo modo, quando faremo il corso nella seconda metà dell'anno, intorno a novembre 2024, tu avrai accesso al corso senza costi aggiuntivi già intorno al periodo di Natale. Se invece vuoi dire quando quel corso verrà pubblicato per il pubblico esterno all'Academy, che avrà ovviamente un costo a quel punto, e non sarà prima di aprile-maggio 2025. Quindi questo è. Prima parte della domanda, secondo me Bruce Sterling, dice una cazzata. Cioè, nel senso, è vero che il cyberpunk attualmente non produce delle cose significative, perché non va molto di moda, e ci sta, i generi hanno i loro momenti di fioritura, i loro momenti di sfioritura. Però non è che, a parte che non è vero che le cose del cyberpunk sono realtà, non è vero neanche lontanamente, cioè se io mi leggo i romanzi di Gibson oppure di Dick, mi rendo conto che alcuni vaghissimi principi sono diventati realtà, però non è vero che il cyberpunk è diventato realtà, è un'iperbole peraltro molto inutile e dannosa. Credo che il cyberpunk abbia ancora un sacco di cose da dire, e in effetti quando tu leggi La mostra delle atrocità o Crash di Gibson o tanti altri autori, o Neuromante, ti rendi conto che no, c'è un sacco di roba ancora che potrebbe essere raccontata. È che è un genere che non va più molto di moda, almeno nella produzione letteraria, e ci sta, ci sono altre cose adesso che vanno per la maggiore. Questa non conosco l'intervista, non l'ho sentita, so che hai mandato anche il link ma non ho fatto in tempo a guardarlo, la guarderò. Mi sembra una posizione un po' estremizzata tutto lì. È probabile che nei prossimi 10-20 anni ci sarà un momento di rinascita del cyberpunk, probabilmente di evoluzione, quindi potrebbe anche diventare qualcosa di diverso, ma non è che perché qualcosa diventa realtà allora si smette di raccontarla. Manuel Spoladore chiede: l'argomento è, della domanda, l'influenza dell'ambiente e il libero arbitrio. Quanto incide l'ambiente che ci circonda nel formare le nostre persone e i nostri risultati? Trovare una percentuale è impossibile, credo, ma a tuo parere? Ad esempio, se io sono uno studente che già alle medie fatica con la matematica, sceglierò molto probabilmente una scuola superiore dove la matematica non è la materia principale. In questo caso scelgo il linguistico con 2-3 ore di matematica. Io continuo a sopravvivere alla matematica per quanto non mi piaccia, arrivo però a scegliere all'università qualcosa che si allontana da essa. Questo ad esempio mi allontana dalle classiche economia e ingegneria. Scelgo lingue, questo implica statisticamente che farò lavori che mi faranno guadagnare di meno per quanto mi piacciano, comportando poi X conseguenze, opportunità. Ora, io ho scelto davvero di fare tutto questo percorso educativo o l'ambiente mi ha spinto a sceglierlo? Il mio gusto è stato fortemente influenzato dalla mia difficoltà iniziale e poi da un ambiente dove la matematica non veniva considerata, indirizzandomi in un certo tipo di percorso. Allora, questione molto vasta. C'è ancora il mio special cogito sul libero arbitrio in cui io ho approfondito temi del genere. Provo a dare un paio di spunti. Nell'economia della vita di una persona, l'ambiente influisce per la larghissima maggioranza. Laddove con ambiente non intendiamo soltanto l'educazione, il contesto, ma anche la mia genetica. Il mio corpo è parte del mio ambiente. Io sono il mio corpo e il mio corpo va in direzioni legate a come la genetica gli impone di essere. Ok, quindi in questo senso, così come io non posso scegliere che le mie ghiandole surrenali spruzzino nelle vene un certo ormone in questo momento, non posso scegliere di avere questi genitori con queste idee, non posso scegliere di essere cresciuto in un contesto socio-economico ben preciso e non posso scegliere il fatto che la mia insegnante di matematica alle medie era sempre depressa e ogni mattina mi faceva venire il latte alle ginocchia quando cominciava lezione, rovinandomi l'idea e l'esperienza della matematica. Queste non sono cose che posso scegliere. Però, per quanto il libero arbitrio, ovvero per quanto quella parte di autonomia decisionale dell'individuo che si sottrae più o meno nettamente dal contesto abbia una percentuale sempre molto bassa in quell'economia di sviluppo, la cultura, dal mio punto di vista, e il pensiero critico servono proprio ad allargare un po' quella porzione di libero arbitrio. In che senso? Nel senso che acculturarsi, ampliare la propria consapevolezza intellettuale e filosofica, significa fare due cose fondamentali. Primo, saper riconoscere meglio il mio contesto, ovvero riconoscere più lucidamente proprio quei fattori che mi determinano nelle scelte e quindi essere più furbo anche nel capire come funzionano le cose intorno a me e dentro di me. In secondo luogo, acculturarsi, sviluppare pensiero critico significa sapersi prendere il tempo per analizzare bene i fattori che mi portano ad essere quello che sono. Una persona che abbia pensiero critico è una persona che non asseconderà sempre la spinta immediata dell'ambiente, delle sue tendenze, dei suoi bias. Prendendo il tuo esempio, una persona intelligente che riconosce il valore della matematica e che riconosce quanto l'ambiente gli abbia sottratto la naturale tendenza a sviluppare la matematica, potrebbe fermarsi e, sapendo che assecondando quella tendenza si creerebbe dei problemi, mettersi a studiare matematica. Io l'ho fatto. Io, che ho sviluppato molto presto nella mia vita una antipatia per la matematica a causa di fattori ambientali, la professoressa depressa, a un certo punto ho cominciato a leggermi libri di matematica, di algebra, di economia e via dicendo. Perché mi sono reso conto, grazie alle cose che avevo letto durante il liceo, che assecondare quella pigrizia ambientale mi avrebbe fatto dei danni. E io padroneggio abbastanza bene adesso la matematica, almeno da poter dire non solo che so fare di conto, ma so come funzionano certe equazioni, so usare la matematica, so analizzare certi fenomeni nell'economia e via dicendo. Quindi noi possiamo in parte renderci un po' più autonomi dall'influenza ambientale. Ovviamente è faticosissimo. E quindi è questa la mia risposta. Sarà sempre preponderante l'ambiente e il contesto, però Però la consapevolezza di sé ti porta a allargare un po' quella parte decisionale che almeno un minimo si sottrae a quelle tendenze puramente ambientali. E credo che questa fosse l'ultima domanda, se non sbaglio. Sì, esatto, questa era l'ultima domanda di questo Q&A. E io vi ringrazio come sempre per le domande, che sono sempre molto ricche e interessanti, difficilissime da risolvere, perché sono questioni sempre molto vaste, però spero di aver dato qualche spunto utile per riflettere e mettere in moto gli ingranaggi. Io, per chi è iscritto alla Cogito Academy, vi rimando al primo video meeting, che si terrà questa sera, ovvero domenica 21 aprile alle ore 21. Non vedo l'ora, perché è l'inizio di un percorso che ci accompagnerà per tanti anni. La Cogito Academy ha l'ambizione di diventare una cosa grossa e cominciamo proprio oggi. Ed è una cosa bella da dire, una cosa molto bella da dire, molto affascinante. Perciò siateci. Per tutti gli altri, chi è in live, non uscite, che adesso leggiamo qualche domanda per concludere la diretta. A tutti coloro che hanno visto in differita, guardate il link in descrizione, venite a conoscere la Cogito Academy, guardate i link dei nostri social, dei progetti che abbiamo, e insomma condividete poi la puntata, che magari qualcuno lì fuori deve sentire che Daily Cogito vale la pena di essere ascoltato. Grazie mille a tutti, buona settimana e ci vediamo alla prossima.